Una nuova vita di Luigi Pirandello. Debbo innanzitutto confessare che la vista del mio nome stampato lì, sotto quella striscia nera, per quanto me l'aspettassi, non solo non mi rallegrò affatto, ma mi accelerò talmente i battiti del cuore che dopo alcune righe dovetti interrompere la lettura. La tremenda costernazione e l'inenarrabile angoscia della mia famiglia non mi fecero ridere. Nell'amore e la stima dei miei concittadini per le mie belle virtù, nel mio zelo per l'ufficio. Il ricordo di quella mia tristissima notte alla stia, dopo la morte della mamma e della mia piccina, che era stato come una prova, e forse la più forte, del mio suicidio, mi sorprese dapprima quale una impreveduta e sinistra partecipazione del caso. Poi mi cagionò rimorso e avvilimento. Eh no. Non mi ero ucciso io per la morte della mamma e della figlioletta mia, per quanto forse quella notte ne avessi avuto l'idea. Me n'ero fuggito, è vero, disperatamente, ma ecco, ritornavo ora da una casa di gioco, dove la fortuna nel modo più strano mi aveva arriso e continuava ad arridermi. E un altro invece s'era ucciso per me, un altro, un forestiere, certo, cui io rubavo il compianto dei parenti lontani e degli amici, e condannavo, oh suprema irrisione, a subir quello che non gli apparteneva, falso compianto. Questa fu la prima impressione alla lettura di quella mia necrologia sul foglietto. Ma poi pensai che quel povero uomo era morto non certo per causa mia, e che io, facendomi vivo, non avrei potuto far rivivere anche lui. Pensai che, approfittandomi della sua morte, io non solo non frodavo affatto i suoi parenti, ma anzi venivo a render loro un bene. Per essi, infatti, il morto ero io, non lui. Ed essi potevano crederlo scomparso e sperare ancora, sperare di vederlo un giorno o l'altro ricomparire. Restavano mia moglie e mia suocera. Dovevo proprio credere alla loro pena per la mia morte, a tutta quella inenarrabile angoscia, a quel cordoglio straziante? Bastava per Bacco aprir pian piano un occhio a quel povero morto per accorgersi che non ero io. E anche ammesso che gli occhi fossero rimasti in fondo alla gora, via, una moglie che veramente non voglia non può scambiare così facilmente un altro uomo per il proprio marito. Si erano affrettate a riconoscermi in quel morto. Ebbene, contente loro, contentissimo io. Morto? Affogato? Una croce e non se ne parli più. Mi levai, stirai le braccia e trassi un lunghissimo respiro di sollievo. Subito, non tanto per ingannar gli altri, che avevano voluto ingannarsi da sé, con una leggerezza non deplorabile forse nel caso mio, ma certamente non degna d'encomio, quanto per obbedire alla fortuna e soddisfare a un mio proprio bisogno, mi posi a far di me un altro uomo. Poco o nulla avevo da lodarmi di quel disgraziato che per forza avevano voluto far finire miseramente nella gora d'un mulino. Dopo tante sciocchezze commesse, egli non meritava forse sorte migliore. Ora mi sarebbe piaciuto che, non solo esteriormente ma anche nell'intimo, non rimanesse più in me alcuna traccia di lui. Ero solo ormai. E più solo di com'ero io non avrei potuto essere sulla terra. Sciolto nel presente d'ogni legame e d'ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di me, senza più il fardello del mio passato e con l'avvenire dinanzi, che avrei potuto foggiarmi a piacer mio. Ah, un paio d'ali! Come mi sentivo leggero! Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato della vita non doveva aver più per me ormai ragion d'essere. Io dovevo acquistare un nuovo sentimento della vita, senza avvalermi neppur minimamente della sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal. Stava a me. Potevo e dovevo essere l'artefice del mio nuovo destino nella misura che la fortuna aveva voluto concedermi. E innanzitutto, dicevo a me stesso, avrò cura di questa mia libertà. Me la condurrò a spasso per vie piane e sempre nuove, né le farò mai portare alcuna veste gravosa. Chiuderò gli occhi e passerò oltre, appena lo spettacolo della vita in qualche punto mi si presenterà sgradevole. Procurerò di farmela piuttosto con le cose che si sogliono chiamare inanimate e andrò in cerca di belle vedute, di ameni luoghi tranquilli. Mi darò a poco una nuova educazione. Mi trasformerò con amoroso e paziente studio, sicché alla fine io possa dire non solo di aver vissuto due vite, ma d'essere stato due uomini. Già ad Alenga, per cominciare, ero entrato poche ore prima di partire da un barbiere per farmi accorciare la barba. Avrei voluto levarmela tutta, lì stesso, insieme coi baffi, ma il timor di far nascere qualche sospetto in quel paesello mi aveva trattenuto. Il barbiere era anche sartore, vecchio, con le reni quasi ingommate dalla lunga abitudine di star curvo, sempre in una stessa positura, e portava gli occhiali sulla punta del naso. Più che barbiere doveva essere sartore. Calò come un flagello di Dio su quella barbaccia che non m'apparteneva più, armato di certi forbicioni da maestro di lana che avevan bisogno d'essere sorretti in punta con l'altra mano. Non m'arrischiai neppure a fiatare. Chiusi gli occhi e non li riaprii se non quando mi sentii scuotere pian piano. Il bravo uomo, tutto sudato, mi porgeva uno specchietto perché gli sapessi dire se era stato bravo. Mi parve troppo. «No, grazie», mi schermì. «Lo riponga. Non vorrei fargli paura». Sbarrò tanto d'occhi e... «A chi?» domandò. «Ma a codesto specchietto. Bellino. Deve essere antico». Era tondo, col manico d'osso intarsiato. Chissà che storia aveva e donde e come era capitato lì, in quella sarto barbieria. Ma infine, per non far dispiacere al padrone che seguitava a guardarmi stupito, me lo posi sotto gli occhi. Se era stato bravo. Intravidi da quel primo scempio qual mostro fra breve sarebbe scappato fuori dalla necessaria e radicale alterazione dei connotati di Mattia Pascal. Ed ecco una nuova ragione d'odio per lui. Il mento piccolissimo, puntato e rientrato che egli aveva nascosto per tanti e tanti anni sotto quel barbone mi parve un tradimento. Ora avrei dovuto portarlo scoperto, quel cosino ridicolo. E che naso mi aveva lasciato in eredità! E quell'occhio! Ah, quest'occhio, pensai, così in estasi da un lato, rimarrà sempre suo nella mia nuova faccia. Io non potrò far altro che nasconderlo alla meglio dietro un paio d'occhiali colorati, che coopereranno, figuriamoci, a rendermi più amabile l'aspetto. Farò crescere i capelli, e con questa bella fronte spaziosa, con gli occhiali e tutto raso, sembrerò un filosofo tedesco. Finanziera e cappellaccio a larghe tese. Non c'era via di mezzo. Filosofo dovevo essere per forza, con quella razza d'aspetto. Ebbene, pazienza. Mi sarei armato d'una discreta filosofia sorridente per passare in mezzo a questa povera umanità, la quale, per quanto avessi in animo di sforzarmi, mi pareva difficile che non dovesse più parermi un po' ridicola e meschina.